Cheers. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore sia con tutti voi. Affidiamoci al Signore nel silenzio e chiediamo il dono dello Spirito Santo. Signore, facci dono di quella luce che viene dalla Tua grazia, dalla Tua misericordia, che ci faccia comprendere quanti doni riceviamo da Te, quante grazie, quanta grazia, perché possa scaturire a noi la lode. E il ringraziamento che possa scaturire a noi quella risposta di fede e di speranza che ci fa guardare più lontano. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore. Allora, stiamo alternando Antico Testamento e Nuovo Testamento, però stasera vorrei fermarmi ancora sull'Antico Testamento, perché siamo nel tempo di Avvento. Oggi è incominciato l'ultimo periodo del tempo d'Avvento e c'è un libro che ci sta accompagnando, no? Un libro profetico che ci sta accompagnando continuamente in questo percorso di avvento, è il libro del profeta Isaia. Un libro che sia per l'Antico Testamento e per la tradizione ebraica, sia per la nostra tradizione cristiana, ha un'importanza veramente grande, tanto che appunto nei tempi forti, non solo nell'Avvento, ma soprattutto nell'Avvento, ma anche in altri tempi forti, Quaresima, altro, ha uno spazio significativo i testi di questo libro, anche in particolare nella Settimana Santa. I cantici del servo, così chiamati, del servo del Signore, ci accompagnano negli ultimi giorni della Settimana Santa, proprio nella Settimana Santa, no? Quindi lo leggiamo, ascoltiamo Isaia nella veglia pasquale, nella veglia di Natale. È un libro di eccellenza, diremmo così, no? Perché indubbiamente nella Bibbia è tutta parola di Dio, ma ci sono dei libri, dei testi che hanno un valore, un'importanza, un peso, no? Valore come peso maggiore, è indubbio. Per cui, ripeto, il libro di Isaia ha questa importanza. Per cui, sento la necessità proprio di fermarmi su un testo di Isaia. E quale? Beh, c'è l'imbarazzo della scelta sulla misericordia, su questo tema, no? Perché potremmo anche qui attraversare tutto il libro e trovare continuamente riferimenti. Ne prendo uno che è un testo particolare, un testo che per in diverse parole che utilizza Chiesa richiama questo tema della misericordia, ma non solo per le parole, credo anche il messaggio che trasponde, quello che ci richiama, a parte che è legato un pochino anche al periodo che stiamo vivendo, dell'Avvento e del Natale, ma ci richiama anche un messaggio di speranza per il nostro tempo e anche un richiamo con la parola che è cara a Papa Francesco oggi, ma non lo dico perché cara a Papa Francesco, ma perché è veramente un'urgenza della Chiesa, no? Quella di oggi, uscire, no? È una delle parole chiave di questo testo. E ve lo leggo e poi ci fermeremo un po' su questo testo di Isaia. Siamo al capitolo 49, versetto 8 e seguente. Dovremmo leggere in realtà nel contesto, ma possiamo leggere due o tre capitoli. Leggiamo, ecco, proprio questa parte in specie, in modo particolare, che mi sembra più legata, ripeto, al nostro tema. Capitolo 49, versetto 8. Così dice il Signore: al tempo della benevolenza ti ho risposto, nel giorno della salvezza ti ho aiutato, ti ho formato e ti ho stabilito come alleanza del popolo, per far risorgere la terra, per farti rioccupare l'eredità devastata, per dire ai prigionieri: uscite, e a quelli che sono nelle tenebre: venite fuori. Essi pascoleranno lungo tutte le strade e su ogni altura troveranno pascoli. Non avranno né fame né sete, e non li colpirà né l'arsura né il sole, perché colui che ha misericordia di loro li guiderà, li condurrà alle sorgenti d'acqua. Io trasformerò i miei monti in strade, e le mie vie saranno elevate. Ecco, questi vengono da lontano, ed ecco, quelli vengono da settentrione, da occidente, e altri dalla regione di Sinin. Giubilate, o cieli, rallegrate, o terra, gridate di gioia, o monti, perché il Signore consola il suo popolo e ha misericordia dei suoi poveri. Sion ha detto: il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se costoro si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai. Ecco, sulle palme delle mie mani ti ho disegnato. Le tue mura sono sempre davanti a me. I tuoi figli accorrono, i tuoi distruttori, i tuoi devastatori si allontanano da te. Alza gli occhi intorno e guarda. Tutti costoro si radunano, vengono a te. Com'è vero che io vivo, oracolo del Signore, ti vestirai di tutti loro come di ornamento, ti adornerai come una sposa, poiché le tue rovine, le tue devastazioni e la tua terra desolata saranno ora troppo stretti per i tuoi abitanti, benché siano lontani i tuoi divoratori. Di nuovo ti diranno agli orecchi i figli di cui fosti privata: troppo stretto è per me questo posto, scostati perché possa stabilirmi. Tu penserai: costoro chi me li ha generati? Io ero priva di figlie, sterile, esiliata, prigioniera, e questi chi li ha allevati? Ecco, ero rimasta sola, e costoro dov'erano? Così dice il Signore Dio. Ecco, io farò cenno con la mano alle nazioni, per i popoli sarò il mio vessillo. Riporteranno i tuoi figli in braccio, le tue figlie saranno portate sulle spalle. I re saranno i tuoi tutori, le loro principesse le tue nutrici. Con la faccia a terra essi si prostreranno davanti a te, baceranno la polvere dei tuoi piedi. Allora tu saprai che io sono il Signore e che non saranno delusi quanti sperano in me. Si può forse strappare la preda al forte? Oppure può un prigioniero sfuggire al tiranno? Eppure, dice il Signore, anche il prigioniero sarà strappato al forte. La preda sfuggirà al tiranno. Io verserò i tuoi avversari. Io salverò i tuoi figli. Farò mangiare le loro stesse carni ai tuoi oppressori. Si ubriacheranno del proprio sangue come di mostro. Allora ogni uomo saprà che io sono il Signore, il tuo Salvatore e il tuo Redentore, il potente di Giacobbe. Conosciamo un momento di silenzio dove ognuno possa fermarsi su qualche versetto, qualche parola. Ci troviamo di fronte a un testo che viene subito dopo il secondo canto del servo del Signore. Se guardate sulla Bibbia, se avete davanti la Bibbia, i primi versetti del capitolo 49 sono proprio quel secondo canto, uno di quei canti, di quei carni che sono riconosciuti, ecco, sotto questo nome, perché si parla del servo del Signore. Questa figura misteriosa, no? Un po' particolare, che probabilmente è da intendere non in una chiave personale, singolare, di uno, come poi l'abbiamo letto invece noi applicandolo a Gesù, perché quei testi, appunto, li troviamo nella Settimana Santa, applicati a Gesù. E ci sta tutto. Tenete presente che sono i testi che rappresentano il culmine teologico, no, dell'Antico Testamento, della rivelazione compresa, accolta nella fede. Il culmine. Dove si riconosce appunto quel dono di grazia gratuito del Signore. Anzi, non solo gratuito, ma che costa il sacrificio. Il sangue e la sofferenza dell'innocente, ma che davanti a Dio appunto per questo diventa ancora più prezioso. Questo nel panorama dell'Antico Testamento, nel modo di intendere tante volte la vita, no? E Dio è il punto più alto che abbiamo. Capire che in quella sofferenza non c'è lo scandalo, non c'è l'abbandono di Dio, ma tutt'altro, anzi, c'è la fede autentica, c'è la pienezza di quel dono, di quella promessa di Dio, che accompagna il suo servo, appunto, fino nella sofferenza più piena, e lo risolleva. Perché in realtà quel servo, appunto, è lo stesso popolo di Israele, in realtà probabilmente, non è una figura singolare, ripeto, di un profeta o qualcuno, a volte è stato interpretato anche in queste chiave qui, no? Personale. È personale, ma collettiva. Perché nell'Antico Testamento, sì, ci sono state anche persone che hanno vissuto la sofferenza, la prova e la salvezza che viene da Dio. Certo, ci sono state. Ma in realtà nell'Antico Testamento è l'esperienza di tutto un popolo che diventa l'esperienza rivelativa dove Dio si fa conoscere. Non di singoli, anche se noi forse siamo abituati a pensare più all'Antico Testamento ai singoli, no? Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè. No, queste figure nell'Antico Testamento sono sempre la rilettura dell'esperienza di un popolo che ha sperimentato la morte e la resurrezione. E quello che si riflette in questi testi che stiamo leggendo è quello che vi ho letto in modo particolare, no? L'esilio e il ritorno dall'esilio, no? Ricordatevelo, è quello l'evento chiave dell'Antico Testamento. Come nel Nuovo Testamento è la morte e la resurrezione di Gesù. Come nel Nuovo Testamento lo spartiacque, no? Il punto di rivelazione pieno, tutto è compiuto, ecco, è lì si compie anche tutto il percorso, no, della storia della salvezza in realtà. Ecco, come nel Nuovo Testamento, lì il punto poi culminante di tutta la storia, anche dell'Antico Testamento. Beh, nell'Antico Testamento c'è un punto culminante a livello storico, di esperienza, è stato l'esilio, l'avete sentito, lo riflettono ancora queste parole. È fresco ancora, è di pochi decenni, quella sofferenza di aver visto tutto finito. La città di Gerusalemme, le contrade, il paese devastato, devastato. Guardate che sta succedendo in alcune parti del mondo, no? Ecco, quello era successo. Peggio. Peggio di così non poteva andare. Gerusalemme era Sassuolo e tutto il resto, no? Devastato, saccheggiato, tutte le classi maggiori deportate. Peggio di così non poteva andare. E poi invece, appunto, la grande Babilonia che in pochi decenni, no? A sua volta crolla su se stessa, nella sua debolezza cronica di corruzione, di incapacità, no? Come succede poi? Gli imperi, capite? Tutti gli imperi si costruiscono e poi deflagrano su se stessi perché le corruzioni e i veleni, no? Circolano dove c'è il potere. Stiamo vedendo anche oggi noi, no? Una politica servita a un'economia avvelenata, no? E non fa più il bene di tutti. E questo non fa che, ecco, indebolire, no? E quello che avvenne a Babilonia. Quindi dopo pochi decenni, 50 nemmeno, 60, crolla Babilonia e potremmo ritornare. Con l'avvento di Ciro e dei persiani, no? Gli ebrei possono ritornare. ricostruire poi anche il Tempio, in un secondo momento, ma prima il ritorno. Ecco, il testo che abbiamo letto riflette proprio quel momento. E l'avete sentito? Quale gioia, quale speranza passa in questo testo. E attenzione, non è stato nemmeno facile quel passaggio, perché nel frattempo chi era stato deportato, beh, si era ambientato bene, tutto sommato Babilonia era molto più ricca come terra di quella di Israele. Per cui i profeti dovettero faticare a convincere che ecco, adesso si poteva ritornare, ricostruire, ritorno di identità nel Signore, non più come stato di Israele, non si poteva più ricostituire, che i persiani ne fecero una provincia del loro impero a sua volta, ma potevano ritornare. Ecco, il profeta vede lontano Isaia, tenete presente che questo libro in realtà non raccoglie le testimonianze o gli oracoli dell'Isaia storico, vissuto in epoca monarchica, molto prima dell'esilio, no? Ma raccoglie gli oracoli, le testimonianze, le preghiere, no? I richiami profetici di tutta una scuola profetica che si ispira a Isaia, no? E che è durata per secoli, attraversando appunto il periodo finale della monarchia, l'esilio e il post-esilio, il ritorno anche. Tutto il libro di Isaia è uno dei più grandi libri dell'Antico Testamento, anche come proprio volume. E, ecco, è una grande cronistoria, una rilettura, no? Degli eventi della storia della salvezza, di questo Dio che cammina con il suo popolo. E di quel, o meglio, forse il contrario, di questo popolo che cammina con il suo Dio. E ritrova attraverso questa comunione, questa vicinanza, questa presenza, il filo conduttore o i fili conduttori del proprio esistere. Questo diventa anche il nostro. Ha qualcosa da dire anche a noi, al nostro esistere, al nostro cammino. E come dicevo, è l'annuncio di quello che poi Gesù vivrà a sua volta, ancora una volta, per noi anche, in cui anche noi possiamo rivederci. È tutto un percorso. Avete ascoltato. Isaia ha anche passaggi molto duri, come tutti i profeti. Ci sono passaggi dove il profeta richiama la parola del profeta, dell'uomo di Dio, richiama la conversione, stigmatizza alcuni comportamenti, atteggiamenti malvagi, negativi, contraddittore rispetto al Signore, alla sua volontà. Ma ci sono anche passaggi in cui invece domina la speranza, domina, ecco, l'annuncio, la buona notizia. Anche lì l'abbiamo sentito. In questi versetti, queste parole appunto di un annuncio, uscite, venite fuori, dite ai prigionieri, uscite, a quelli che sono le tenebre, venite fuori. Ecco, stava avvenendo. Queste poche cose ce le fanno vedere, questo momento di liberazione. E ce lo fanno vivere. Ci fanno comprendere appunto questo mistero che è la misericordia di Dio, che si manifesta nella sua fedeltà. Al tempo della benevolenza ti ho risposto, nel giorno della salvezza ti ho aiutato, ti ho formato e ti ho stabilito come alleanza del popolo per far risorgere la terra, per farti rioccupare l'eredità devastata. Quel resto di quel popolo che diventa appunto il lumicino che si riaccende, il segno della fedeltà di Dio, di un Dio che non abbandona. Arriva il tempo della benevolenza, arriva il tempo della salvezza. Basta saperlo attendere, cercando di dare un significato anche alla prova che si è subita. C'è un significato anche in quella prova. Ma ripeto, deve esserci la consapevolezza e la certezza che il tempo della benevolenza, una delle parole chiave che indica appunto questa misericordia del Signore, no? Il giorno della salvezza è vicino, lo viviamo, puntualmente arriva. Quando e come? Ecco, lo sa il Signore. E noi dobbiamo essere bravi a saperlo cogliere. Possiamo vederlo. Arriva. Per farci uscire dalle nostre prigioni, dalle nostre tenebre. Ovviamente il discorso, capite, diventa anche fortemente simbolico. Assolutamente. Cioè, rileggere un testo del genere oggi per noi è ovvio che va attualizzato anche in quelle che sono appunto le nostre tenebre, prigionie, no? Carceri di oggi e di me personalmente, poi ognuno lo può applicare nella sua situazione di vita. Vedere questa, ecco, questa fiducia infinita che corrisponde a quella misericordia infinita di Dio, no? A quella misericordia, a quella benevolenza, ecco, corrisponde una fiducia altrettanto grande, ma che ripeto è messa alla prova dal dolore. Infatti non so se avete notato, il testo è diviso in alcune sezioni dove ritornano proprio i dubbi, no? A cui c'è la risposta, puntualmente. E con immagini diverse, come appunto Isaia sa fare. Nel libro di Isaia troviamo appunto, lungo tutto il percorso del libro, immagini poetiche, perché non dimentichiamo che è poesia, cioè la maggior parte del libro di Isaia non è narrativo, ci sono delle piccole sezioni, delle sezioni narrative, ma la maggior parte del testo di Isaia è scritto in forma poetica. In italiano non si riesce a rendere tanto quanto, ma in ebreo è poesia. Nella produzione italiana si cerca di renderlo più o meno in una forma poetica, ma ovviamente non si ci riesce più di tanto, come i salmi, alcuni dei salmi, no? Quindi tenete presente anche questo. E quindi sono un accavallarsi di immagini, di richiami, cioè anche quelle parole, vedete, utilizzano questa tecnica tipica anche della poesia no, ebraica, di ripetizione, no? Uno stesso concetto ripetuto più volte, con sfumature, parole, immagini diverse. per parlare sempre della stessa cosa, per dire sempre la stessa realtà. In questo caso appunto di salvezza, di liberazione. Essi pascoleranno lungo tutte le strade, su ogni altura troveranno pascoli, no? C'è un'immagine, no? Quella appunto del pastore e del suo regge, tipica in tanti testi dell'Antico e Nuovo Testamento, no? Attenzione che queste immagini ritornano anche nel Nuovo Testamento, le ha usate Gesù stesso molto spesso, eh? E nelle parole di Gesù, guardate che dietro ci sono testi dell'Antico Testamento molto spesso. Le immagini che ha usato Gesù le prende quasi tutte da questi testi, perché Gesù, beato lui, benedetto lui, li meditava queste parole. Ecco, noi forse non siamo capaci, credo, di meditare, no? Come dice anche di Maria Luca, no? Serbava queste cose meditandole nel suo cuore, no? Quella meditazione che non è ripetizione, no? Meccanica, no? È come chi mastica qualcosa per tirarne il succo, no? E assaporare. È diverso, questa è la meditazione della parola. Per tirarne fuori il succo e assaporarlo, quindi legarlo alla propria vita, cioè sentire che questa parola è vera, si sta realizzando, sta vivendo ancora, la sta vivendo pure noi, adesso. Cioè, quando noi ascoltiamo queste parole, noi le viviamo, è la potenza che dovrebbe avere la liturgia. Cioè quando proclamiamo la parola di Dio nella liturgia, la commentiamo, no? E la preghiamo, dovrebbe scattare la stessa cosa, cioè dovremmo sentire che quella parola si sta realizzando, non è stiamo leggendo qualche cosa così per passare un po' di tempo o per darci qualche informazione, no, stiamo proclamando quella parola che si sta realizzando in quel momento, in questo momento, non in quel momento, in questo momento si sta realizzando con noi stavolta. Però se non ci entro dentro non capisco, non mi ci ritrovo, non mi ci rileggo, no? Ecco, allora queste immagini lasciamole entrare, e la potenza della poesia è anche per questo, è più potente forse del, ma più potente anche il racconto ha la sua forza evocativa, la sua potenza. La poesia è un po' più difficile forse, ecco, questo sì, rispetto al racconto. Però, appunto, si tratta di cercare anche qui di entrarci. Pascoleranno, poi non avranno né fame né sete, non li colpirà né l'arsura né il sole. E qui ci troviamo proiettati verso il deserto, no? Dal pascolo, no? Il deserto, come dei pellegrini, dei viandanti nel deserto, no? Non li colpirà né l'arsura né il sole, perché colui che ha misericordia di loro li guiderà, li condurrà alle sorgenti d'acqua. Vedete, il Signore quante immagini, quante vesti prende su di sé, no? Diventa il pastore che guida, diventa la guida che conduce nel deserto. Il deserto della nostra, la guida era fondamentale, no? Che non pensate che c'è l'autostrada, c'erano sentieri che il vento rimetteva continuamente, no? Ricopriva di sabbia, qui solo una guida esperta poteva guidare una carovana attraverso il deserto, no, fino alle sorgenti d'acqua, altrimenti era la morte. Ecco, il Signore, con colui che ha misericordia di loro li guiderà. Vedete, stanno per ripartire. Probabilmente siamo proprio nel momento in cui appunto è avvenuto il crollo di Babilonia ed è possibile il ritorno all'editto di Ciro, ma appunto ancora c'era chi non voleva quasi ripartire, dice, ma se stiamo qua, no? E invece no. Andiamo. È vero che poi tante volte sono i poveri che si mettono in cammino, che sperimentano la misericordia del Signore. Lo dice dopo, parla di poveri. È perché forse sono loro che accolgono di più. Io trasformerò i miei monti in strada, le mie vie saranno elevate. Caspita, i monti trasformati in strada. Beh, oggi con l'autostrada più o meno forse ci riusciamo, ma allora no, c'erano i ruspe e mezzi che abbiamo oggi. Eppure vedete, la fantasia dell'immagine ci porta proprio, come abbiamo sentito anche nelle citazioni nei Vangeli di Giovanni Battista, dove si cita un testo molto simile a questo del capitolo 40. Isaia, siamo un po' più prima, siamo nello stesso contesto, perché dal capitolo 40 parte proprio questa seconda parte del libro di Isaia, che è proprio scritta, fa riferimento proprio a questo periodo della liberazione. Ed è piena di gioia, mentre l'ultima parte del libro parla proprio del ritorno, quando già, ecco, si è ritornati, si è sulla via del ritorno. Invece qui ancora deve partire il viaggio, no? C'è qualcuno che è indeciso, c'è qualcuno che ancora forse non ci crede neppure, no? Dice, siamo usciti dall'incubo, siamo usciti. E non solo dall'incubo, perché torno a dire, è sottile la cosa, Cioè non solo dovete uscire dall'incubo di tutto il dramma che avevano vissuto, ma anche si può dire, dalle strutture che avevano creato o in cui si erano ritrovati per fuggire da quell'incubo. Perché i deportati, chi era stato deportato, poi alla fine, attenzione, scusate, i deportati erano tra i più fortunati, perché quelli che erano rimasti nella terra erano rimasti in una terra devastata. Loro andarono appunto in una terra molto ricca, dove si sistemarono. Se volete, guardate, è avvenuto anche nel secolo scorso. Israele si è ricostituito lo Stato di Israele, no? Nel secolo scorso, dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ma chi è ritornato in quella terra? I ricchi? I ricchi che vivevano negli Stati Uniti, i ricchi ebrei statunitensi sono ritornati in Israele. No, i poveri ebrei dell'est, del Sud America, là, quelli sono ritornati, andati in Israele. Quelli sono ritornati. Perché chi vive nella ricchezza dice, ma che ne va a fare? Andare lì, ritornare, riprendere tutto da capo, costruire, no, fatto ricco. Ah no. Diamo la nostra ricchezza, vi finanziamo, vi aiutiamo, no, ma noi ce ne stiamo qui. È successa la stessa cosa allora, ci furono alcuni che non vollero partire. E dietro queste parole del profeta, non solo in questo testo, ma in altri testi, anzi in altri ancora più duramente, e anche se vogliamo altri profeti, Ageo, Isaia, no, Sofonia, di quel periodo, hanno parole piuttosto dure. Perché la ricchezza annebbia la mente, e il cuore, e la fede. Chi salva? Chi ti salva? È il Signore che salva. E se non ritornate voi, notate, c'è qui un richiamo, e se non ritornate voi, beh, ritorneranno le nazioni, dai pagani, li porteranno, lo dice poi dopo, no? E qui dice, ecco, questi vengono da lontano, anche quelli vengono da settentrione, da occidente, altre regioni di Sinim, da tutti, Sinim è a Suano, no? In Africa, no? Da tutte le regioni, dall'Oriente, dal Nord, no? Da tutti i lati, ritorneranno. Giubilate, o cieli, allegrate, o terra, gridate di gioia, o monte, perché il Signore consola il suo popolo e ha misericordia dei suoi poveri. Di nuovo, vedete, il Signore consola e ha misericordia. E l'atteggiamento, come abbiamo detto, costante di Dio. È l'unico atteggiamento di Dio che nell'Antico, anche nell'Antico Testamento, non cambia mai. Se la colpa è di un istante, la misericordia è per sempre. L'abbiamo ascoltato, no? Nell'Esodo. Nell'atto di fede in Dio. E ha misericordia dei suoi poveri, perché sono quelli che lo copriscono, perché sono quelli che l'accolgono. Pensate nel racconto di Natale che sentiremo di Luca, no? Gesù che appunto, Gesù, che non è accolto, non trova spazio. I pastori l'accolgono, i pastori andranno, i pastori si mettono in viaggio, i pastori diranno andiamo, uscite, venite fuori. I più poveri di allora, i più disprezzati di allora, loro sì, i più poveri. Questo che vedete ci mette in stato di allerta e di ricerca. Ripeto, leggeteci pure l'invito del profeta a muoversi, a superare le proprie false sicurezze. A vivere di quella gioia di cui giubilano i cieli, la terra, i monti, e che è anche nostra. C'è questo sguardo anche molto bello sulla natura intera, no? Che partecipa di questa gioia della consolazione di Dio, no? E mentre noi uomini certe volte appunto ci rendiamo impermeabili a questa grazia. Uscite, venite fuori. Vi ricorda qualcosa? Nel Vangelo di Giovanni è l'ultimo atto di Gesù prima della passione. A chi lo dice questa parola? La dice a Lazzaro. Vieni fuori. Vieni fuori. Come da una tomba. Sion ha detto, il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. Vedete le ferite che ancora ritornano del passato. Dice, ma sarà vero? Ci possiamo fidare? Perché capite, dopo aver subito una tragedia del genere, sapete che significa ritornare sui propri passi? Non è meglio rimanere qui. Guardate che è quello che si riflette poi nel racconto dell'Esodo, ma in realtà nel racconto dell'Esodo si sta riflettendo questa situazione che stavano vivendo in quel momento. Ricordate, no? Nel racconto dell'Esodo, che pensano sempre, ma in Egitto stavano meglio, in Egitto perché siamo partiti, perché dobbiamo prendere tutte queste cose, non è meglio starsi in Egitto. È la tentazione di sempre, di, no? Meglio schiavi, sì, meglio schiavi. Meglio nel sistema, no? Che non ci fa mancare le cipolle e la carne. Invece no. Ecco, e quella paura si riflette in queste parole. Il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. Si dimentica forse una donna del suo bambino, risponde il profeta, no? L'uomo di Dio. Così da non commuoversi per il figlio della sua viscera. E poi vedete, è come se la voce del profeta si... come dire, si riesce, si perde poi in quella di Dio in realtà, anche se costoro si dimenticassero, io invece diventa io, non lui, non parla più il profeta, parla il Signore, io invece non ti dimenticherò mai. Si dimentica forse una donna del bambino così da non commuoversi per il figlio nelle sue viscere, commuoversi, ritorna a quell'altro verbo della misericordia, ricordate, ciò a tutti in questo testo. È un'altra immagine potente, quella della donna, della madre verso un bimbo. È un'evocazione bellissima, fortissima, che anche questa ritorna tante volte, no? Nell'Antico Testamento e nel Nuovo anche. Così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere. Ma seppure ci fosse qualcuno, purtroppo ci può essere. Seppure ci fosse una madre che si dimenticasse, io invece non ti dimenticherò mai. È la promessa di Dio. È Dio. Questo è Dio. Vedete, è struggente questo pensiero, se ci pensiamo davvero, no? Se ci pensasse un po', no? Che Dio ci aspetta da sempre, che Dio ci cerca da sempre, che Dio ci ama da sempre. E noi, ecco, ci lasciamo ingannare dalle traversie della vita, no? Dalle difficoltà, dalle prove, dalle sofferenze, certo, tutte reali, no? Ma ci lasciamo ingannare. Il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. Quante volte abbiamo pensato? E se non l'abbiamo pensato di noi, l'avremmo pensato di qualcuno. In certe situazioni è difficile non credere questo, non pensare questo. Ti viene spontaneo, dici, ma Signore... Finché non si dicono certe cose, forse no, ma quando ci si è dentro, in certe situazioni drammatiche, non so davvero se rimaniamo forti e convinti che il Signore sia con noi, no? Eppure vedete, ecco, arriva il momento della consolazione. Per chi lo sa attendere e per chi lo accoglie, perché il Signore non può dimenticare, non abbandona mai. Ecco, sulle palme delle mie mani ti ho disegnato, le tue mura sono sempre davanti a me. Altre immagini, guardate, una costellazione di immagini, no? Sulle palme delle mie mani ti ho disegnato, quasi come, ecco, qui invece andiamo nell'immagine della costruzione, no? Uno che costruisce, no? Mette su un edificio, no? Ed è un'opera sua, lo sta facendo con le sue mani, no? Anzi, usavano certe volte anche da sognarsi qualcosa, perché certo, lavorano tutti i mezzi che abbiamo noi, ma poi una volta noi, quando ci scrive qualcosa sulle mani, no? E, ecco, e ce l'hai lì, è qualcosa che ti è caro. Le tue mura sono sempre davanti a me, cioè le conosco tutte, le ho messe io quelle pietre. le conosco tutte. Il costruttore, questa volta diventa il Signore. E poi ritorna sull'immagine, no? Della madre. Ma attenzione, perché vedete che si sta innestando un'altra immagine ancora. I tuoi figli accorrono, i tuoi distruttori, i tuoi devastatori si allontanano da te. Alza gli occhi intorno e guarda. Tutti costoro si radunano, vengono a te, i tuoi figli accorrono. Ritornando sull'immagine della madre e dei figli, questa volta si arricchisce, perché stavolta, mentre lì quell'immagine era un modo per richiamare Gesù, Dio stesso, no? Dio è la madre che non abbandona, questa volta lo dice di Israele, di Gerusalemme, i tuoi figli. E quindi che Dio che è diventato adesso? Lo sposo. È lo sposo, il padre, no? Se tu sei la madre, i tuoi figli, Dio è lo sposo. Infatti ritorna ancora più evidente avanti. E alza gli occhi intorno e guarda, si radunano, vengono a te. Come è vero che io vivo, re con il Signore, ti vestirai di tutti loro come di ornamento, te ne ornerai come una sposa. Appunto, lo sposo è la sposa. Altra immagine straordinaria, bellissima, no? Cioè, come se di nuovo, come in Osea, anche c'è un po', no, fortemente questa immagine, no? Come se si rifacesse il matrimonio, questi ornamenti, e stavolta non sono ornamenti esteriori, sono i tuoi figli l'ornamento più bello. Non sono gli ornamenti esteriori, non sono le ricchezze. C'è anche una nota dietro, chiaro, no? Dici, non ti attaccare alle ricchezze. Le ricchezze siamo noi, sono i tuoi figli che ritorneranno a te. E la città di Gerusalemme, adesso devastata in quel momento, che deve diventare invece il luogo dove ritornare per essere di nuovo figli. E sposa nello stesso tempo, no? Un po' l'uno e un po' l'altro. Come diciamo anche noi della Chiesa. Le stesse immagini le utilizziamo anche noi, no? Per la Chiesa. Sposa, ma nello stesso tempo anche figli. Siamo, no? Del Padre. Ma anche per la Chiesa, questa immagine della sposa. Nel Nuovo Testamento, poi nella liturgia, ma la ritroviamo continuamente, no? Ecco. Perché sono immagini che dicono di un rapporto personale con il Signore, che vedete è quello a cui la parola di Dio ci vuole portare continuamente. Un rapporto personale con il Signore. Carissimi, è questo che dobbiamo riscoprire continuamente. E vivere. Perché se non viviamo un rapporto personale con il Signore, che diventa la fede? La fede diventa religione. Nel senso peggiore del termine, no? Istituzione. Diventa il sacro. Diventa norma. Norme. Ma non è questo, la fede. O se anche ci fosse questo è molto secondario rispetto a un rapporto che ha il suo significato, trova la sua radice nel fatto che è un rapporto personale, non di uno schiavo verso il padrone. Ma appunto, di sposa, figlio, gregge, tutto quello che volete. Tutte le immagini che stiamo ascoltando, ecco,
richiamano questo rapporto di appartenenza reciproca, soprattutto quelle che appunto evidentemente vanno in una dimensione personale, no? Sono ancora più evidenti nel loro significato. Ecco, non dimentichiamolo, è il senso stesso della rivelazione nella tradizione ebraica e poi nella tradizione nostra cristiana, è il senso del Natale. Il verbo si è fatto carne. Che significa che il verbo si è fatto carne? Appunto, che il verbo ci ha raggiunto per vivere un rapporto con noi, una relazione con noi. È possibile una relazione con Dio. Dio non è una realtà intangibile, no, è alla fine irreale, no? Non è vero che ciò che non si vede non è reale. No, ha la sua realtà, la sua tangibilità. Ed è bellissimo vederlo, appunto, ancora prima dell'incarnazione. Perciò è bellissimo il nodo dell'Antico Testamento, perché troviamo quella fede in un tempo in cui ancora il verbo non si era fatto carne. Eppure, quel Dio era già impegnato ed è da sempre impegnato nella nostra carne, nella nostra storia. Non è un Dio disimpegnato, non è un Dio lontano, non ci ha abbandonato mai, in realtà mai. Tanto che, vedete, arriveranno dappertutto, da qualunque luogo, abbiamo già detto. E questo posto diventerà troppo stretto. No? Troppo stretto prima questo posto, scostati perché possa stabilirmi. Tu penserai, costoro che me li ha generati? Troppo stretto, non ci stiamo. Quante scuse che cerchiamo, no? Magari per non partire dici, ma non ci staremmo se ci ritroviamo tutti, no? Non ti preoccupare, tu mettiti in cammino. Costoro chi me li ha generati? Io ero priva di figli, sterile, esiliata, prigioniere, questi chi li ha allevati? Ecco, ero rimasta sola, e costoro dove erano? Vedete, ancora in queste domande, sempre, no? Quelle ferite aperte. Era tutto distrutto, sembrava tutto finito. Adesso, ecco, ci sono. Ci saranno questi figli. E se non dovessero ritornare loro, ecco, io farò cenno con la mano alle nazioni. Per i popoli sarò il mio vessillo. Se non ritornate a voi, ritorneranno i popoli. Le nazioni, i pagani perfino, ritorneranno. Beh, è quello che poi è successo, no? Con Cristo, col vessillo. Col vessillo della vittoria, di cui parla San Paolo, prima Corinzi 15, no? Che appunto diventa il vessillo che richiama tutta la nazione, non solo il popolo eletto, non solo Israele. Anche se qui invece appunto viene interpretato poi dai versetti successivi, che sono probabilmente anche qui una rilettura successiva, perché prima lì parla di nazioni e popoli che ritorneranno, come anche in altri passi di Isaia, dove Isaia, anche non solo Isaia, troviamo anche in altri testi profetici: se non rispondete voi, risponderanno altri, perché il Signore non è solo il vostro Dio. C'è un passaggio significativo che però qui vedete poi invece nella prosecuzione del testo è rivisto, è corretto, no, dice no. Porteranno i tuoi figli in braccio, le tue figlie saranno portate sulle spalle, i re saranno i tuoi tutori, le principesse, le tutrici, quindi diventano i vostri servi. Ma l'originale non era questo, nel primo messaggio del profeta o della voce profetica. È il sigillo di una chiamata di Dio che travalica, supera il cerchio ristretto di qualcuno o di un gruppo o di un popolo anche. Dio non lo possiede qualcuno e non si fa possedere da qualcuno, perché Dio invece si dona a chi lo accoglie. Si dona a chi lo accoglie. È padre di chi ascolta. È guida di chi lo segue. È costruttore di chi umilmente si mette a disposizione di lui e si lascia edificare, plasmare e così via. Tutte quelle immagini richiamano alla fine questa disponibilità che ci è chiesta e che ci è offerta, meglio, no? Nella fedeltà di Dio, nella misericordia di Dio. Dio è misericordioso, che non abbandona mai, che consola sempre, che è pronto a ricostruire, a ricominciare, a risposarsi. Se anche ci fosse stato il tradimento o la prova o qualcosa che separa, lui sì, è pronto a ricominciare sempre. Ecco, è l'invito che fa Isaia in questo testo e in tutto il suo libro. Si percorre, lo si percorre per lungo, per largo, è sempre questo il messaggio che ritorna. Come sono belli i piedi del messaggero di lieti annunzi, sempre Isaia. Accogliamo questo annuncio. Adesso facciamo un po' di silenzio.